Buongiorno, buongiorno, un saluto dallo studio 3 di Via Ollearo. Andiamo in onda adesso con Good Times, la trasmissione sul fine settimana di Radio Popolare, la nostra selezione di quello che accade durante il fine settimana. In questo fine settimana un po' di ponte, immagino, per molte persone. Insomma, le scuole sono rimaste chiuse per il ponte dal 25 aprile fino appunto a domenica, però ci sono lo stesso tante cose da fare per chi rimane in città, ma non solo, perché oggi ci allunghiamo, lo vedrete tra pochissimo, andiamo fino a Genova, che non è lontanissimo, mi rendo conto, però insomma andiamo fino a Genova per un concerto, insomma, che ci sembra particolarmente interessante, che sarà domani domenica 28 aprile alle 7 di sera. Poi bambini e bambine oggi saranno forse un po' delusi e deluse, perché abbiamo spostato un po', diciamo, il range di età per quanto riguarda la loro rubrica, che va in onda nella seconda parte di Good Times, quindi ne parleremo verso le 12:15 più o meno. Di solito ci concentriamo sulle creature proprio più piccole, oggi invece parleremo di un festival che serve ad avvicinare un po' le persone giovani al teatro, e parliamo più o meno di un range di età tra i 16 e i 30 anni, quindi insomma ci alziamo un po' di età, però ci sembra un progetto molto interessante in un luogo caro come quello del Bloom di Mezzago. E poi tante cose, la nostra rubrica Giallo Crovi, la nostra rubrica di arte, quella di cinema, quella di teatro, insomma tante cose vi vogliamo proporre oggi. Naturalmente la nostra poltrona, oggi c'è un comico sulla nostra poltrona, io mi ha già fatto ridere solo chiamarlo per telefono, perché la sua voce proprio mi ispira sempre grandi risate. Lui è al Teatro Manzoni questo fine settimana, ve lo dico, è Antonio Cornacchione, sarà più tardi con noi in collegamento per darci il consiglio di lettura, quindi lo facciamo accomodare sulla nostra poltrona e poi lo ritroviamo questa sera a teatro. Adesso tra poco però, appunto, come ho detto, ci spostiamo a Genova per un concerto, ci cominciamo ad avvicinarci perché il concerto sarà domani. Prima, come sempre, prendiamo la rincorsa con un po' di musica. I nostri contatti: diretta chiocciolapopolarenetwork.it per le vostre mail, 331-6214-013 per SMS e Telegram. Scrivetemi. Shook it up. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. Truly, I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind. All of these words I hear in my mind. All of this music, and it breaks my heart. And it breaks my heart. And it breaks my heart. When it breaks my heart. Suppose I never ever met you. Suppose we never fell in love. Suppose I never ever let you kiss me so sweet and so soft. In the sounds
this music, and it breaks my heart, and it breaks my heart, and it breaks my heart.
E allora andiamo a Genova per una rassegna musicale che è già iniziata da qualche tempo, che è arrivata alla sua 8ª edizione, che si intitola La voce e il tempo. La sua direttrice artistica è una persona che tra l'altro lavora nell'ambito della musica antica, della polifonia vocale, ed è direttrice artistica del festival La voce e il tempo. Benvenuta a Radio Popolare, a Vera Marenco, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Allora, andiamo a raccontare prima, poi ci soffermiamo naturalmente sul concerto di questa domenica 28 di aprile, però che cos'è la rassegna musicale La voce e il tempo, come l'avete costruita?
Si tratta di una stagione più che di una rassegna, nel senso che è una manifestazione lunga tutto l'anno, con degli appuntamenti mensili più o meno, che appunto da 8 anni portiamo avanti proprio grazie ad un interesse personale forte verso la voce e verso tutti i repertori musicali che coinvolgono la voce cantata ma anche a volte parlata. Quindi ci occupiamo di musica antica ma anche di musica contemporanea e anche di quei generi che travalicano un po' le specificità e vanno appunto ad accompagnare la voce alle arti visive o al teatro o alla poesia, alla letteratura. Quindi è una stagione molto singolare, abbastanza unica nel suo genere, di cui siamo molto contenti, ecco.
È vero, è molto particolare il vostro programma. Proviamo così a delineare una piccola mappa di quello che si può ascoltare alla voce e il tempo, magari facendo qualche nome nell'ambito appunto di questa stagione.
Allora, questa stagione ha una particolarità in quanto su 12 concerti, 15, quasi tutti hanno delle protagoniste femminili, e quindi è il caso del concerto di domenica con Deborah Troia che interpreta Rosa Balestrieri, ma sarà anche poi più avanti il caso di altri contributi sempre di voci femminili. Sto pensando ad esempio a Renata Fusco, che è un altro nome di confine, perché è una donna che ha interpretato sia i repertori popolari ma anche il musical, è stata anche doppiatrice e in questo caso da noi presenterà un programma di musica antica. Ci sono anche delle giovani interpreti che si inseriscono nei nostri programmi. Naomi Rivieccio per esempio è un'altra che è stata tra le vocalist del Festival di Sanremo, ma che noi ospiteremo invece in un programma di musica barocca dedicato a Napoli e al repertorio napoletano 6-700. Quindi insomma travalichiamo un po' i generi, cerchiamo di coinvolgere anche molto i giovani. Ci sono quindi proposte con interpreti di fama ma anche proposte di gruppi emergenti. Questa è un po' la nostra politica, insomma, diamo spazio a tutte le voci.
Ah, interessante, molto interessante.
Sì, poi ovviamente sul nostro sito si possono vedere i dettagli del programma di quest'anno e anche degli anni passati.
Allora diciamolo subito il sito.
Il sito è lavoceeltempo.com, si può trovare anche entrando nel sito di Music Around, che è www.musicaround.org. La nostra associazione è un'associazione che si occupa anche di didattica, di progetti di culturali in generale, quindi La Voce e il Tempo è uno dei nostri progetti principali, insieme ad un secondo che invece è Festival Contrario, che è un festival estivo in un territorio rurale nell'entroterra di Savona. Quindi insomma
ci torneremo,
se avremo modo poi ci ritorneremo, perché lì è un'altra situazione molto particolare. Sono 30 anni più che lavoriamo, quindi insomma in questo periodo raccogliamo anche delle soddisfazioni, i frutti del nostro lavoro intenso.
Si può fare politica e protestare in mille modi. Io canto, ma non sono una cantante, sono diversa. Diciamo che sono un'attivista che fa comizi con la chitarra. Queste sono parole di Rosa Balestrieri, che è appunto un po' la protagonista del concerto che ci sarà domani, domenica 28 aprile a Genova, a Palazzo Tursi, alle 19. Quindi cominciate a segnarvi questi riferimenti, che sarà appunto interpretata da Deborah Troia con l'accompagnamento di uno storico chitarrista di Rosa Balestrieri.
Esatto, allora abbiamo conosciuto Deborah Troia perché abbiamo già collaborato in passato, lei fa parte di un altro ensemble che si chiama Arianna Art Ensemble, e quando ho saputo che Deborah aveva in repertorio una monografia dedicata a Rosa Balestrieri, non ho esitato ad invitarla nella nostra città, perché ci sono sicuramente tantissimi interessati a questo personaggio particolarissimo. Genova e la Sicilia hanno tanti ponti, perché insomma Genova, porto di mare, terra di immigrati, eccetera, quindi c'è sicuramente un buon sostrato culturale pronto a ricevere questa proposta. Ci sono già infatti tante richieste per il concerto di domani. Deborah inoltre ha proprio vinto un premio dedicato a Rosa Balestrieri, quindi questo ci rende sicuri di questa scelta, e il suo concerto sarà non soltanto un concerto musicale, ma anche un recital con delle parti raccontate, recitate, per rivivere la vita di questa donna straordinaria, la vita breve ma intensa e veramente sfaccettata di questo personaggio senza pari, direi.
Esatto, dicevo appunto che ci sarà anche l'opportunità di ascoltare la chitarra di Tobia Vaccaro, che è uno storico chitarrista di Rosa Balestrieri. Rosa Balestrieri,
accompagnatori storici.
Esatto, Rosa Balestrieri, che ha una storia, magari non tutte e tutti la conoscono, ma veramente una storia molto tormentata, ha vissuto una vita molto tormentata, e la canzone, il canto, le è servito proprio, come diceva lei stessa, per sfogare la rabbia, il dolore di una vita.
Sì, ha avuto una vita personale molto tormentata, tra lutti, poi è stata anche accusata di tentato omicidio per il marito, poi insomma ha perso una sorella per femminicidio. È stata una vita veramente tosta, come diremmo noi oggi, però lei ha trovato il suo riscatto dando proprio voce a questa disperazione, a questa rabbia che è la sua, ma è quella di una terra, di una terra intera che è la Sicilia, e che oggi trovo sia ancora molto molto attuale, perché poi quando questi personaggi gridano il loro messaggio, poi è un messaggio eterno, perché poi ognuno ci legge la sua storia, anche se non siamo siciliani, insomma ognuno ci trova le sue ragioni per vibrare insieme.
Certo, io ricordo anche che sul sito dell'Enciclopedia delle Donne.it trovate una pagina proprio dedicata a Rosa Balestrieri, quindi lì potete trovare anche informazioni sulla sua vita e su questa vita che sembra appunto un film tragico,
esatto,
un dramma.
C'è anche un bellissimo documentario che si può trovare su YouTube di Paolo Mieli, curato da Paolo Mieli, che è andato in onda qualche tempo fa, che è veramente ben fatto, dove se uno vuole arrivare preparato, insomma, può documentarsi anche guardando questo documento.
Quindi domani, domenica 28 aprile alle 19 a Genova, a Palazzo Tursi, ci sarà questo concerto, ma anche appunto recital Rosa, la cantatrice del Sud, con Deborah Troia e Tobia Vaccaro. E vogliamo dire qualcosa in chiusura, Vera Marenco, che è direttrice artistica del Festival La Voce e il Tempo, vogliamo dare un'occhiata alle prossime date?
Magari possiamo anticipare la prossima data, che è anche molto vicina, che è quella del 5 maggio. Uh-huh. Il 5 maggio, la domenica successiva, ci saranno due concerti, uno il pomeriggio e uno la sera, e sono in questo caso due concerti di musica sacra. Nel primo ci sarà una reinterpretazione dei corali di Bach con un ensemble di viola, un consort di viola da gamba e una voce solista, ed è un concerto che andrà che si terrà nella chiesa luterana di Nervi, che è una sede insolita per i concerti, però era molto legata a questo tipo di proposta. Il secondo invece ospita un coro di giovani, che è il Coro G di Torino, con un repertorio sempre di musica prevalentemente sacra, ma non solo, contemporanea, tra cui spicca un lavoro di Sisax, un lavoro ispirato ad un modello ad un sistema musicale basato su solo 5 note e quindi diciamo con tanti rimandi a teorie cosmologiche ma anche alla musica orientale, quindi sarà l'occasione di scoprire un repertorio particolare.
Grazie mille, grazie Vera Marenco, che grazie è direttrice artistica di La Voce e il Tempo, che si svolge appunto a Genova e va avanti ancora con altre date, quindi insomma segnatevi La Voce e il Tempo, grazie.
Grazie, grazie.
Grazie, a risentirci. E allora noi Rosa Balestrieri ce l'andiamo a sentire in tutta la sua forza in una delle canzoni forse più famose sue, che Cutiludissi, lei appunto l'abbiamo detto, nata in Sicilia, a Licata, il 21 marzo del 1927, ha vissuto solo 63 anni.
Morte e no questo dolore, ai 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 ai, maru 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 maru, c'è del lungo ancora, l'amore mio zitto, ai 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 ai, maru 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 maru, c'è del lungo ancora, l'amore mio zitto. Lo cuore mi scricchia, picca, 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 ai, 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 maru, 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 c'è di lume ancora, l'amore mio sento, ai, 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 maru, 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 c'è di lume ancora, l'amore mio sento. Atto schifosa che sta ascoltando mia, baci facemo, ogni carezza mia, ciao di l'arma mia, l'amore mio setto, baci facemo, ogni carezza mia, ciao di l'arma mia, l'amore mio setto.
Rosa Balestrieri, Cutiludissi, che è appunto protagonista di questo concerto che ci sarà domani, domenica 28 aprile a Genova, a Palazzo Tursi. E andiamo a collegarci, come sempre a quest'ora, invece con la nostra Ira Rubini. Buongiorno Ira.
Buongiorno Ira, buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori.
Buongiorno, allora il teatro è in questo fine settimana di ponte.
Sì, allora il teatro in questo fine settimana di ponte ovviamente in alcuni casi può essere più in stand-by, in altri invece è proprio l'occasione, soprattutto per chi non ha deciso di uscire fuori a fare delle gite che quantomeno nella parte nord dell'Italia insomma sono caratterizzate da un tempo invernale. Chi non è andato a sciare, mi verrebbe da dire, ha la possibilità di vedere veramente degli spettacoli interessanti. Se ci avete seguito nei giorni scorsi, più volte ne abbiamo parlato, mi risulta anche stamani, insomma è stato fatto cenno a questo spettacolo per vari motivi. Uno è un motivo strettamente politico, perché lo spettacolo è del regista iraniano Ashkan Katibi, è in scena fino a domani al Teatro Franco Parenti in Sala Blu e si intitola Le mie tre sorelle. Il riferimento è chiaramente a Chekhov, ma poi si entra subito nell'attualità, soprattutto della vicenda delle donne della generazione tra i 20 e i 30 anni, ma non solo, ce ne sono tante altre anche di età diverse, che in Iran negli ultimi anni, come del resto ascoltatori e ascoltatrici sanno bene, hanno messo in atto una vera e propria reazione al regime, e attraverso un gesto semplice, quello di scoprirsi i capelli, e poi attraverso mille altre azioni di protesta, molto spesso accompagnate dai loro amici, compagni, fratelli, padri, quindi non è una protesta solo delle donne, lo ricordiamo sempre, ma le riguarda molto da vicino, perché sono tra le prime vittime della repressione. E sul palco di questo spettacolo c'è proprio Sadef, una di loro che anche in Iran faceva l'attrice, come del resto il regista aveva una delle più importanti compagnie iraniane, The Stool, lo sgabello si chiamava, infatti ne ha fondata un'altra qui a Milano, dove si trova ormai da quasi 2 anni e dove ha tentato di ricominciare un'attività che sempre tiene conto dell'impegno e quindi parla dell'Iran fondamentalmente, che si chiama Skagn, che in milanese, io non lo sapevo, me l'ha insegnato un iraniano, vuol dire sgabello. Quindi
vedi la vita.
L'ho scoperto l'altro giorno al suggeritore Night Live. Allora, in omaggio alla città che lo ha accolto, ha chiamato così la sua compagnia italiana, chiamiamola così, che appunto riunisce artisti italiani, ma anche molti artisti iraniani che sono esuli in Italia. La protagonista dello spettacolo, come dicevo, Sadef è il nome del personaggio, è effettivamente una ragazza che negli scontri a Teheran ha ricevuto 150 pallottole in corpo, di quelle molto piccole, ce le ha ancora addosso perché non si possono estrarre, e questo racconto diventa parte di questa che è una vicenda, per chi ha visto già qualche spettacolo iraniano, si trasforma spesso in suggestione poetica la narrazione realistica, quindi ci sono fatti molto, anche molto crudi della quotidianità delle ragazze, delle tre sorelle, una di loro appunto Sadef, che si mescolano con canto, poesie e rap, perché di nuovo Radio Popolare spesso è stata con i suoi ascoltatori e ascoltatrici in Iran, si sa che sotto la superficie, per cui la musica è proibita, la musica occidentale, sono proibiti i social, sono proibite tante cose, i giovani riescono faticosamente ad avere una libertà espressiva, tant'è vero che appunto è recente la notizia che abbiamo commentato più volte e che è stata commentata anche al Franco Parenti ieri sera, della condanna a morte di un celebre rapper iraniano che appunto con il suo lavoro, la sua musica, aveva preso posizione. Insomma, un universo complesso e che vive momenti drammatici, tra il pubblico c'erano degli spettatori iraniani, molti di loro si sono messi a piangere durante lo spettacolo, ma evidentemente per ricordi personali, familiari, molte famiglie sono spezzate. Lo spettacolo è, al di là di tutta questa questione evidentemente che già giustificherebbe l'andarlo a vedere, è veramente molto ben fatto, perché come ripeto KTB non è un amatore, un dilettante, è un regista professionista importante che aveva un richiamo anche internazionale, costretto all'esilio, tant'è vero che ci ha raccontato, essendo stato ospite lunedì scorso appunto al suggeritore, che a sua moglie non è permesso raggiungerlo, per esempio le hanno confiscato il passaporto, e così anche le sue tre sorelle sono rimaste bloccate a Teheran, quindi la situazione, anche se se ne parla di meno in questi giorni, è certamente una situazione critica. Quindi se dovessi suggerirvi, il primo mio suggerimento per andare a teatro è questo, Teatro Franco Parenti, oggi e domani.
Abbiamo un altro però suggerimento e un estratto anche, abbiamo un paio di minuti ancora.
Esatto, per cui vi dico solo altre due cose. Una è Dopo la tempesta, la nuova regia di Andrea Piazza, che avevo già segnalato la settimana scorsa, che ha debuttato da poco al Teatro Autoffer e sta in scena solo fino a domenica, ispirata alla tempesta di Shakespeare, ma immaginata nell'after, nel day after di tutto quello che Shakespeare racconta in chiave contemporanea. È un giovane regista, bisogna tenerlo d'occhio perché è molto bravo. E infine lo spettacolo da cui stiamo per ascoltare un estratto, che sono Variazioni su Turgenev, né padri né figli, di Piera Mungiguerra, regista e drammaturga, con una giovane compagnia. Anche loro sono venuti a trovarci lunedì scorso, ci hanno regalato un estratto dello spettacolo. Padri e figli è ovviamente un testo iconico, di culto, della letteratura russa, ma non solo europea. Loro ne hanno tratto qualcosa di estremamente contemporaneo ed è in scena a Campo Teatrale, al Casoretto, uno spazio che non è in centro ma che fa sempre cose molto interessanti. Il suggeritore Night Live di lunedì prossimo, visto che siamo fra ponti, sarà in forma di magazine come nostra tradizione, ma avremo tanti ospiti in diretta come sempre, quindi ascoltateci lunedì sera alle 21, e dal 6 di maggio si ritorna per il rush finale fino a giugno con la plebetta, i nostri ospiti e la musica dal vivo in auditorio.
Grazie mille, grazie Ira Rubini, un abbraccio.
Ciao.
Ciao. Buon fine settimana anche a Ira Rubini, ci andiamo ad ascoltare allora un estratto da questo spettacolo, Né padri né figli, variazioni su Turgenev, di Piera Mungiguerra, appunto, che è andato in scena al suggeritore Night Live di lunedì scorso.
Ricominciamo da una memoria rasa al suolo, senza niente, nomi, storia, il vuoto senza aria. Lui entra, si guarda intorno, è un bambino? Un adulto sta sognando? Non lo sa. La luce è brutta, sembra fatta di polvere. E nonostante venga dall'alto, ha la sensazione di proiettare un'ombra lunga sul pavimento, come al tramonto. Potrebbe controllarla la sensazione dell'ombra, guardarsi intorno e constatare le fonti di luce, rendersi conto che non torna. Però se c'è una cosa che odia è constatare. Più in generale odia qualsiasi sforzo, qualsiasi spinta verso il fuori. Tutte le spinte in lui sono invece verso il dentro, con il dentro che preme per stare sempre più dentro, sempre di più. Se non fosse una persona sarebbe un ottimo buco nero. Forse è lui a tramontare. Divaga. Pensa che prima di entrare ha mangiato un buon dì. Non gli andava, però si è ricordato di quando alle elementari lo apriva facendolo scoppiare, e allora così, banalmente, pensa a Proust, alle sue Madeleine, alla questione dei ricordi, e pensa che la sua merendina aveva un sapore strano, pungente, agro, che non ha senso. E allora si chiede se non sia quello il sapore della sua memoria. Se lo chiede, e per un secondo accarezza una metafora, e mentre la carezza apre e prende l'incarto della merendina agra che per caso gli era rimasto in tasca. Lo toglie dalla tasca così, in questo modo didascalico di fare una cosa mentre la si dice, e legge. Scadenza 30 ottobre 2023. E invece di capitolare trova la metafora.
Lo spettacolo di Piera Mungiguerra, ve lo dicevamo, va in scena fino a domani a Campo Teatrale, che è in via Cambiasi 10 qui a Milano. Noi ci separiamo per un minuto di pubblicità e poi torniamo con la seconda parte di Good Times. Thank you. Times, Radio Popolare, mi scrive Manuela, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it, mi chiede due indicazioni. La prima, come far andare a votare per i Diversity Media Awards a 37.2, te lo dico dopo in chiusura di trasmissione vi faccio una testa così, per cui aspetta che vi do tutte le indicazioni, ma un po' più tardi. E poi mi chiede invece, mi dice, ho sentito del presidio di oggi per il rapper iraniano in Cairoli, l'orario è alle 13 o alle 15? È alle 13, l'ho chiesto adesso in redazione, quindi appuntamento alle 13 a Cordusio, no scusa, Cairoli, adesso vedi, adesso c'ho un dubbio, quindi ora chiedo in redazione anche se a Cairoli o in Cordusio, ti faccio sapere, ecco, perché non ne sono sicura. Parliamo, no, Tiziana Ricci, grazie, si offre di uscire per andare a chiedere. Ciao Titti.
Ciao.
Grazie mille, ma adesso lo vado a chiedere sul primo brano, così scopriamo questa cosa. Senti, e tra l'altro quello di cui ci parli oggi ha un titolo, quantomeno nel file, che ricorda anche...
La donna nella resistenza.
Vedi.
No, ma c'è da dire che ultimamente bisogna riconoscerlo, un'attenzione particolare alla presenza, all'importanza che hanno avuto le donne nella resistenza.
Finalmente, va.
Sì, e questo mi fa molto piacere. E, infatti, se voi andate anche nel sito del Museo Nazionale della Resistenza, quello che speriamo di vedere almeno per il 2026 qui a Milano.
Dato che hanno sradicato tutti gli alberi che potevano, a sto punto fatelo.
Fatelo però, ecco. E, comunque, se voi andate nel sito c'è una bellissima galleria di fotografie corredate da storie di donne, episodi, eccetera, molto belli. E io volevo così catturare la vostra attenzione su una mostra che verrà inaugurata invece domani pomeriggio, dove nella sede della cooperativa Antonio Labriola in via Falca al 51 a Milano. È una mostra organizzata dall'AMPI e dall'Associazione Culturale Stella Alpina. La inaugurano alle 16.30 con la presenza di Ardemia Oriani del coordinamento donne dell'AMPI. E ce ne parla il curatore, quello che ha raccolto tutte le fotografie e le informazioni, i pannelli informativi, Piero Beldì, che lui fa parte dell'AMPI e anche dell'Associazione Culturale Stella Alpina.
È molto fotografica, ma con didascalie molto importanti, però la mostra parte, diciamo, come la donna veniva considerata durante il fascismo, quindi che non aveva il cervello sufficientemente uguale a quello degli uomini, quindi la descrizione di come il fascismo aveva descritto la donna. Poi c'è un altro pannello molto importante dello squadrismo fascista e quindi anche quante donne vennero arrestate e processate dal Tribunale Speciale. Prima di arrivare appunto alla lotta alla donna nella resistenza, ci sono dei pannelli che precedono e sono dedicati appunto anche alle donne, qual era la condizione di vita delle donne durante il ventennio.
Sì.
Poi c'è un altro pannello che parla anche degli arresti e quindi delle donne che durante il fascismo praticamente erano antifasciste e impegnate in varie modo.
E quindi tutte donne che hanno rischiato anche la loro vita o la loro integrità cercare di opporsi al regime.
Donne anche deportate, donne che praticamente vennero mandate nei campi di concentramento. E poi si arriva, ecco, poi anche un'altra parte della mostra, un altro pannello della mostra, è la solidarietà popolare che le donne hanno dato ai partigiani sotto varie forme, nascondendoli nelle case, dandogli da mangiare, insomma. E poi la mostra è arricchita da tante riproduzioni di volantini che i gruppi di difesa della donna distribuivano alla popolazione, nelle fabbriche, in modo tale da creare l'opposizione al fascismo. E sono molto importanti questi volantini perché fanno capire insomma qual è stato il ruolo importantissimo delle donne che clandestinamente facevano circolare questo materiale.
Certo.
Faccio un esempio anche nella zona dove io vivo,
sì.
Nel Novarese, per esempio, in pieno fascismo nel 1927, le mondine, perché dalle nostre zone ci sono le risaie, le mondine, cioè i gruppi di difesa della donna, organizzarono uno sciopero grandissimo nel 1927 contro gli agrari, che per chiedere naturalmente un aumento di salario, e tutto questo venne fatto dalle donne che di notte lungo gli argini delle risaie andarono a distribuire volantini di orientamento e di organizzazione dello sciopero. Ecco,
sì.
Questo era un po' il ruolo che anche durante il fascismo le donne hanno avuto. E poi
quello che ci stai raccontando, diciamo, questi pannelli e queste immagini raccontano una storia generale, oppure ci sono anche delle vicende raccontate?
La stragrande maggioranza dei pannelli è la storia in generale, poi ci sono anche delle vicende particolari. Ad esempio, c'è una donna che nel Varesotto praticamente organizzò uno sciopero al calzaturificio Borri. Anche questo è una pagina, diciamo, che valorizza il ruolo delle donne, però in un contesto particolare, che era nella zona lì di Varese. Poi c'è anche un altro pannello specifico che è dedicato ad un'altra donna partigiana combattente del territorio. Poi ci sono pannelli dove parlano di staffette informatrici, e qui si parla anche di Gina Bianchi, di Onorina Brambilla, di donne ormai conosciute.
Note,
però,
sì.
Però diciamo anche che furono anche partigiane combattenti, e lì c'è, in un pannello ci sono molte, diciamo, foto di donne che avevano anche un ruolo militare all'interno delle formazioni partigiane. Che è poco conosciuto questo aspetto qua.
Ma infatti è solo negli ultimi anni, negli ultimi anni che viene data visibilità al ruolo delle donne nella resistenza, certo. Che è stato notevole, certo. Perché se non in prima linea, però anche nel permettere agli uomini la sopravvivenza, insomma,
certo.
L'aiuto fondamentale.
Certo, noi abbiamo ad esempio nel nostro territorio una donna che è Costanza Arbeia, che tra l'altro è stata partigiana combattente, e lei ha avuto anche dei ruoli che furono determinanti per la riuscita di operazioni militari, quindi anche questo va valorizzato. Poi la mostra prosegue con tutte le difficoltà nella lotta partigiana, rifornimento di armi, di viveri e tutto quanto. E poi si va avanti con dei pannelli dedicati alla resistenza che diventa governo, quindi si parla della Repubblica dell'Ossola.
Sì, sì.
E anche questo perché ci sono due pannelli dedicati appunto alla Repubblica dell'Ossola, dove evidenziamo anche che per la prima volta una donna ebbe un ruolo da ministro, che era la Gisella Floreanini, perché a volte si dice prime donne che hanno avuto incarichi di governo era nel dopoguerra. No, anche ancora prima, quindi nel settembre 44, nella Repubblica dell'Ossola, una donna venne, diciamo, ebbe un ruolo da ministro. Quindi per dire come il movimento partigiano aveva una visione di parità nei confronti della donna anche nei ruoli importanti. E comunque, ecco, sì. la mostra finisce anche,
sì.
con le madri costituenti, cioè praticamente le donne che vennero elette nella costituente, le 21 donne, quindi anche questo è una pagina importante.
Eh beh, certo, è un contributo fondamentale. Ecco, facciamo un po' di giustizia e diamo visibilità all'altra metà del cielo. La donna nella resistenza, una mostra fotografica con pannelli esplicativi. Allora, la inaugurano domani alle 16:30 con l'intervento di Ardemia Oriani del coordinamento Donne dell'Ampi, e dove nella sede della Coop Antonio Labriola, via Falcal 51, e dopo l'inaugurazione ci sarà anche un aperitivo che unire l'utile al dilettevole,
certo, è sempre carino. A Milano poi.
Senti, io vi do appuntamento più tardi perché ieri sono andata a Reggio Emilia per fotografia europea e dopo ne parliamo.
Benissimo, i girasoli arrivano subito dopo il GR delle 13. Grazie mille Tiziana Ricci.
Ciao a tutti.
Noi, prima di ascoltare il prossimo brano, facciamo chiarezza su questo presidio perché vi abbiamo dato delle informazioni contrastanti, però in realtà era giusto. Quello che vi dicevo è in Cordusio il presidio alle 13, in Cordusio alle 13. Mi hanno detto poi i gentili colleghi della redazione che comunque se ne parlerà anche nel giornale radio delle 13. Questa mattina scopro che il giovedì 1 agosto, quindi tra un po' di tempo, però è sempre una buona ragione per passare l'artista di cui tra un attimo, al Circolo Magnolia ci sarà un concerto di Manu Chao e allora noi ce l'ascoltiamo. Manu Chao che sarà in concerto al Magnolia quest'estate, il 1 d'agosto, insomma ci siamo già andate. Allora adesso ci spostiamo a Capri, chi è che non sospettereste di incontrare in vacanza a Capri? Forse Lenin? Beh, avete torto e ce lo racconta il nostro Luca Crovi.
Parlerò oggi è un piccolo grande libro che è stato scritto da Lorenzo Beccati. Molti di voi lo conosceranno come autore di Striscia la Notizia e anche come la voce del Gabibbo Questo libro si chiama Il pescatore di Lenin ed è stato pubblicato qualche tempo fa da Olico Editore. Si tratta di una storia che conferma la passione di Beccati per la storia e per i piccoli e grandi misteri e che parte da uno spunto curioso, il desiderio di Lenin di recarsi a Capri per riposare, distrarsi e conoscere la scuola di partito voluta e costruita da Gorky. L'idea della storia è venuta all'autore ligure quando ha scoperto che nell'isola c'è l'unico monumento in Europa dedicato a Lenin. L'ultimo posto al mondo, dove ovviamente qualcuno si sarebbe aspettato di vedere un omaggio tangibile al grande rivoluzionario russo. A Capri, ai giorni d'oggi, è rimasto poco di legato a quel grande leader sovietico. Oltre al monumento ai giardini di Augusto ci sono solo alcune foto, qualche raro filmato e una testimone muta, l'Isola Azzurra. Molte sono però le leggende che riguardano cosa combinò Lenin sull'isola, quali piani studiò, a quali attentati sopravvisse, cosa nascose in quei luoghi e che cosa pensò in quei momenti. Di certo si sa che lì conobbe gli studenti operai della scuola di partito, che conobbe anche i coniugi Krupp, che erano industriali bellici, la famiglia più ricca del pianeta del momento, e che incontrò anche il famosissimo tenore Chalaplin e altri personaggi illustri. E soprattutto si ipotizza che incontrò Anto Omuto, un anonimo pescatore dalle vocazioni anarchiche, un uomo dalle aspirazioni rivoluzionarie di cui ci viene raccontata nel romanzo di Lorenzo Beccati la profonda amicizia con Lenin. Il caprese è un animo semplice, ma riesce a gettare nel tumulto l'anima del russo. L'incontro tra i due diventa così davvero esplosivo e produrrà anche eventi che potranno risultare pericolosi per entrambi. Ma perché Lenin si è recato a Capri? Quali erano le sue reali intenzioni? Chi era la persona misteriosa che lo aveva raggiunto sull'isola? Come visse in quei giorni la sua passione per il partito, per gli scacchi e per i gatti? Con che occhi guardò il mare e quali segreti lasciò su quell'isola? Lo scoprirete leggendo Il pescatore di Lenin, pubblicato da Oligo Editore, di Lorenzo Beccati. Un piccolo romanzo prezioso che ci fa viaggiare con la storia e le storie. Buon mistero a tutti da Luca Crollo.
E grazie al nostro Luca Crovi per questo libro e anche per le immagini che ci ha regalato. Allora andiamo alla nostra rubrica dedicata di solito la dedichiamo appunto alle creature, come vi dicevamo in apertura, ma oggi abbiamo alzato un po' la fascia di età perché il progetto che vi raccontiamo è un progetto per persone tra i 16 e i 29 anni all'incirca. Noi abbiamo in collegamento con noi della Compagnia delle Ali Teatro Alessandra Anzaghi. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno Elena, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Buongiorno, allora prima di arrivare al festival, a questo progetto diciamo che oggi poi sarà al Bloom di Mezzago in via Curia il 39, raccontiamo prima che cos'è delle Ali Teatro, perché è una compagnia teatrale un po' speciale.
Sì, è una compagnia teatrale che c'è ormai dal 96, che si occupa di teatro diciamo a 360 gradi, perché siamo tre anime noi e quindi lavoriamo sia con i piccolissimi, quindi produciamo spettacoli per gli 0-3, sia ci occupiamo di teatro performativo e sia di teatro di comunità. E il progetto europeo adesso di cui vi parlerò oggi si inserisce proprio all'interno di un progetto di teatro di comunità che va quindi ad incontrare in questo caso gli adolescenti, ma anche le associazioni, le cooperative, i cittadini, i comuni, eccetera, eccetera.
Ecco, e si va diciamo a lavorare in questo progetto che adesso appunto ti chiedo di raccontarci meglio con altre 5 realtà teatrali europee che vengono quindi da paesi diversi, dalla Slovenia al Portogallo, Repubblica Ceca, Francia, Paesi Bassi. Che cos'è Resistance?
Allora, Resistance è un progetto che nasce all'interno di una collaborazione che c'è stata con il GLEI di Lubiana, proprio perché ci si è resi un po' conto che i ragazzi, i giovani europei, hanno una scarsa conoscenza della storia europea. viene da dire che hanno una scarsa conoscenza anche della storia, della propria storia del proprio paese, no? Quindi il progetto che è all'interno di un bando europeo che si chiama SERV è proprio fondato sulla cittadinanza europea e quindi sul ricordo, è proprio di mettere i ragazzi in connessione con degli eventi storici importanti, un po' dei nodi sensibili, no? Si chiamano a livello storico, del proprio paese, e poi di andarli a condividere con altri ragazzi e ragazze di altri paesi europei. Questa è un po' la scommessa, proprio per cominciare a creare una cultura di una storia europea condivisa.
E quindi la storia, diciamo, è un po' al centro di questo progetto. E in che modo avete lavorato sulla storia?
Allora, ogni paese appunto ha lavorato su un proprio tema sensibile, no? Quindi per esempio nei Paesi Bassi hanno lavorato sui Molucchi, quindi su tutto il processo di decolonizzazione, nella Repubblica Ceca sulla primavera di Praga, ma in particolare sulla figura di Jan Palach, in Francia il maggio del 68, ma dal punto di vista della liberazione sessuale delle donne, in Portogallo e la rivoluzione dei garofani, di cui appunto decorrono quest'anno i 50 anni, e gli sloveni sulla dissoluzione della ex Jugoslavia e con tutto il movimento di ribellione che aveva portato poi a questa dissoluzione. Noi ci abbiamo pensato un po' a quale poteva essere un nodo sensibile, ci siamo confrontati con l'AMPI di Vimercate, l'Associazione Nazionale Partigiani, e insieme a loro abbiamo pensato che il tema del fascismo, foibe e esodo potesse essere un tema da affrontare con i ragazzi, anche perché è un tema poco conosciuto o anche preso da certe parti politiche e usato a fini politici contemporanei, quindi come questa storia abbia delle ricadute nel contemporaneo, e quindi come a questi ragazzi, il nostro gruppetto ha dai 16 ai 19 anni, che cosa gli risuonava a loro di questa storia. Quindi in ogni paese è stata creata poi una performance che come parte fondamentale ha sia la parte performativa, che quindi doveva comunque rivolgersi a un pubblico straniero. Abbiamo deciso di usare le proprie lingue madri e di mettere però in connessione con tutta la riflessione in una seconda parte che è fondante, che fa parte insomma della performance, che è il rapporto con il pubblico. Quindi alla fine di ogni performance ci sarà la possibilità di fare domande, porre questioni, e queste cose noi le troviamo molto interessanti. Noi abbiamo appunto già debuttato qui in Italia, quindi abbiamo fatto anche davanti ad altri ragazzi, a loro coetanei, e quindi la storia sono stati molto incuriositi, anche perché era una storia che non conoscevano e che loro si sono proprio immedesimati ma se succedesse oggi io come mi porrei. E quindi è una performance senza parole, però molto, molto intensa, se posso dire.
Lo immagino. Allora, questo che poi è una sorta di festival europeo per chi fa tappe in tutti i paesi coinvolti, sarà appunto domani, domenica 28 aprile, al Bloom a Mezzago, dalle 15 alle 23. Ci saranno le diverse performance dei gruppi che appunto in questo fine settimana fanno tappa qui in Italia. E poi il 29 e il 30 invece ci saranno le repliche per le scuole, c'è anche quindi questa parte, diciamo.
Sì, perché poi andiamo nelle scuole, perché poi con alcuni ragazzi abbiamo attivato anche dei percorsi di PCTO, quindi proprio anche di riflessione all'interno della scuola, quindi ci sarà giusto riportare i giovani, tutti questi giovani europei che portano il loro punto di vista, e quindi andarli ad incontrare direttamente.
Allora, grazie mille, grazie ad Alessandra Anzaghi e delle Ali Teatro. Io vi ricordo che appunto sul sito anche del Bloom, per dire, ci sono tutte le indicazioni, ma anche sul sito della vostra compagnia, giusto?
Sì, www.delleali.it, in home page trovate Resistance con il progetto e l'evento appunto di domani.
Benissimo, grazie mille. Allora, grazie Alessandra.
Grazie a te.
A risentirci.
Arrivederci.
Ve lo ricordo ancora una volta, domani quindi è domenica 28 aprile dalle 15 alle 23 al Bloom a Mezzago, ci saranno queste 12 performance con 30 giovani performers, i mentori teatrali che appunto li hanno accompagnati in questo percorso, e la possibilità poi anche di avere dei momenti di scambio tra pubblico e le persone giovani che hanno ideato queste performance, appunto con lo scopo di promuovere un po' una cultura comune del ricordo tra i giovani di questi 6 paesi dell'Unione Europea. Ci separiamo per la pubblicità di nuovo e poi torniamo con la terza e ultima parte di Good Times, che ci porta per cominciare al cinema e in particolare a un prestigioso festival di cinema insieme a Barbara Sorrentini. Torniamo in diretta in studio dallo studio 3 di Via Olearo con la terza parte di Good Times, che come sempre ci porta al cinema. E allora noi andiamo a raggiungere la nostra Barbara Sorrentini, perché l'abbiamo detto è a un festival. Ciao Barbara.
Sì, sono al Trento Film Festival, la 72esima edizione, Montagne e Cultura. Infatti mi trovo in Piazza Duomo, dove c'è uno scorcio meraviglioso di montagne dietro al campanile, e tra l'altro, vabbè, forse lo sapevano tutti, ma io l'ho scoperto qui, a Trento ci sono una quantità di mercatini spaventosi, in ogni piazza ce n'è uno, ma credo siano famosi. Però in realtà non sono per questo, anche se confesso che ci farò un giro, sono per vedere dei film. Se vuoi ti racconto un attimo l'apertura di ieri, che
certo,
è stato inaugurato con uno spettacolo di Beppe Severgnini, che si chiama Una storia scivolosa, ed è tutto dedicato alla montagna. Io non è nota forse la sua passione per lo sci, probabilmente sì, ma che da ragazzino facesse gare e quant'altro forse non è una cosa, perché poi ha cambiato carriera, evidentemente non ha fatto lo sciatore, però racconta tutto dagli anni 60 praticamente, quindi si è portato da Crema un valigione con gli sci, quelli vecchio stile con il gancio che si tirava avanti, gli scarponi, quelli stringati, i primissimi scarponi con i ganci. Insomma, è stato molto divertente perché con un musicista e un'attrice ha dedicato proprio un'apertura, è stata dedicata, hanno scelto lui evidentemente perché è probabilmente molto più nota di quanto si sappia questa sua storia, lo ha fatto anche in maniera molto divertente. Non è cinema questo evidentemente, però da oggi cominciano le proiezioni, tant'è che adesso è in corso una conferenza stampa di tutti i registi e registe che oggi presenteranno i film, e tra questi ci sono Francesco Clerici e Tommaso Barbaro, che portano The Ice Builders, un cortometraggio girato sulle nevi dell'Himalaya. Dovrebbero essere collegati con noi, cioè io li vedo, cioè la scena è surreale perché siamo nella piazza e loro sono dentro praticamente all'ingresso di una chiesa vicini, e io sono un poco più avanti a loro, però so che sono
con... Certo, vi vedete ma siete su due linee telefoniche diverse. Benvenuti allora, benvenuti a Good Times.
Ciao, grazie. Sì, ah, abbastanza comica come situazione, ma è molto bello. Sentiamo tre differite praticamente.
Allora, io farei subito una domanda a entrambi, poi decidete voi chi risponde a chi. Intanto raccontare il progetto, perché si parla di ghiacci, di cambiamento climatico e c'è un esperimento dietro pazzesco. Raccontatecelo.
Ma il progetto nasce da Trentino for Tibet, che voleva descrivere questa struttura che si chiama Istupa, che viene costruita in queste terre tra i 3 e i 7 mila metri per far sì che ci sia acqua per i campi. È una struttura che viene fatta d'inverno, viene costruito questo ghiacciaio artificiale alto anche 30 metri, che poi d'estate si scioglie, viene incanalato in delle vasche che poi arriva ai campi. E questo è il modo che hanno per contrastare la carenza di acqua in una terra che, pur essendo a quell'altitudine, piove tanto quanto il deserto del Sahara, quindi non c'è praticamente nessuna precipitazione, e col cambiamento climatico la situazione si è aggravata e quindi si va sempre più in alto per cercare ancora più le sorgenti e i ghiacciai per poter costruire questi ice stupa e poter portare l'acqua d'estate.
Ecco, come senti Elena, è una, direi che è una situazione perfetta da, per la vostra tradizione il giusto clima.
Sì, davvero.
Chiederei invece a Francesco di raccontare un po' di retroscena, perché so anche dai loro racconti che non è stato semplicissimo andare a girare là.
Ma allora, no, nel senso che noi siamo stati anche un po' chiamati all'ultimo, è stata veramente un'avventura perché Fabio Saitto, che è il produttore da cui è nata un po' l'idea, ci ha chiamato 2 settimane prima di partire e ci dice: guardate, se volete venire, se accettate il progetto, se vi interessa, tra 2 settimane andiamo in Ladakh, anzi nello Zanskar, che è una valle che già andare a lei è abbastanza lunga con gli aerei, da lei allo Zanskar sono 12 ore di jeep, senza, solo sterrati, a strapiombo, e si arriva in un posto dove ci sono a meno 18 gradi fuori, ma non esiste riscaldamento, quindi dentro, diciamo, la cacca secca di Yak ci ha aiutato a stare al caldo delle stufe, e le condizioni in cui giravamo erano abbastanza complicate, anche perché faceva talmente freddo che le batterie duravano poco, quindi bisognava ottimizzare al meglio il tutto, con in più lo spaesamento di essere in questo posto veramente remoto, ma anche estremamente affascinante, per cui essere in una valle con questo fiume che dà il nome alla valle, che si chiama appunto Zanskar, in cui c'è questa lotta in armonia, non so come dirla, questa danza con la natura cercando di sopravvivere di questa popolazione che di fatto ci ha adottato, perché noi vivevamo un po' con loro per le 2 spedizioni che abbiamo fatto, e con appunto aneddoti più o meno divertenti e più o meno drammatici, che vanno appunto dai aneddoti sul freddo a un bagno in fiamme che era poi abbastanza inagibile dopo.
Elena, dunque, il film è The Ice Builders, verrà proiettato questo pomeriggio, tra l'altro da un sito che è trentofestival.it, perché il festival va avanti fino al 5 di maggio, per cui se magari qualcuno vuole venire da queste parti ci sono veramente tantissimi titoli che raccontano la montagna. Intanto ringrazio Francesco Clerici e Tommaso Barbaro, c'è anche una mostra delle loro foto, giusto?
Sì, è giusto. C'è una mostra con tutti, diciamo, sono gli appunti divisivi di questo, soprattutto durante questo viaggio in jeep, ma anche poi nella Valle dello Zanskar, in cui si vede un po' la situazione in cui vivono, e ci sono tante scene che non ci sono nel corto e che in realtà l'idea è di metterne nel lungo, perché questo corto è un primo risultato di un lavoro più ampio che dovrebbe confluire, anzi confluirà prima o poi in un lungo.
Ah, questa è una notizione.
Un'anteprima, sì, in realtà è un'anteprima.
Eh sì, dura 15 minuti, vedo dal sito del trentofilmfestival.it, dove naturalmente nell'edizione, nella parte edizione 2024, trovate tutto il programma e c'è la pagina dedicata a The Ice Builders con anche appunto una scheda. E tu hai citato Barbara Sorrentini, il giusto clima, la giustizia climatica è un po' uno dei filoni più che ci sono più cari al giusto clima. Allora una domanda la vorrei fare anch'io a Francesco, certo, e a Tommaso. Vi volevo chiedere appunto se questo tema è percepito lì. Quando parliamo di giustizia climatica parliamo anche del fatto che poi alcune delle zone meno responsabili poi del surriscaldamento del pianeta e dei cambiamenti climatici in generale sono quelle poi più colpite, e mi viene da pensare che la zona che avete preso voi in considerazione non sia particolarmente responsabile, ecco, del cambiamento climatico. Parliamo di zone di montagna dove però il cambiamento climatico crea dei gravi problemi alla popolazione. Ci sono lì, oltre alla gestione ovviamente dei problemi e quindi anche alle trovate come quella che voi raccontate, c'è una riflessione, c'è anche un parlare del cambiamento climatico e un affrontare la questione anche a livello teorico e di confronto tra le persone?
Ma allora, sono un modo di vivere molto rurale e che si trova ad affrontare le conseguenze più del mondo magari più occidentale, e quindi il cambiamento climatico lì si subisce molto più che ovviamente nelle nostre zone, in quanto sono già terre che in condizioni normali mettono a dura prova l'uomo, nel senso che siamo ad altitudini molto alte, appunto dicevo prima non piove mai, quindi già siamo in una condizione molto estrema. Il cambiamento climatico ha aggravato in modo impressionante la vita in quelle valli, e quindi il tentativo non è solo quello di trovare soluzioni per poter combattere il cambiamento climatico e quindi costruire questi ghiacciai artificiali, ma è anche educare la popolazione. Sono un sacco di progetti legati all'educazione della popolazione che sta più a valle, più in città, per far sì che questi cambiamenti climatici siano meno impattanti a quelle altitudini.
C'è un racconto interessante, cioè il nonno della persona che ci ospitava e che ci ha guidato e che è anche il coordinatore della spedizione per la costruzione di questo ghiacciaio, si chiama Lobzang, che ci racconta che i loro nonni non avevano mai visto il colore delle montagne perché erano sempre coperte di neve e negli ultimi 15 anni hanno scoperto il colore che hanno perché le nevi si sono sciolte. E anche visivamente questa è un'immagine molto forte e anche drammatica, cioè hanno scoperto il colore che sta dietro la neve per la prima volta e tra l'altro è un colore molto arido, quindi di colpo hanno visto che le montagne sono diventate marroni ed era una cosa che non avevo mai visto prima. E quindi filosoficamente, antropologicamente, sociologicamente è un cambiamento enorme anche da un punto di vista della vita quotidiana.
Assolutamente, grazie Francesco Clerici, grazie a Tommaso Barbaro, grazie
Barbara, la ringrazio.
Grazie. E poi li lasciamo alla conferenza stampa che adesso devono andare a raccontare tutte queste cose insomma, anche al pubblico, perché questi incontri sono anche aperti al pubblico naturalmente. Vabbè, io vi invito poi ad ascoltare Chassé alle 14 perché parleremo ancora un po' di questo festival, ma parleremo anche con Daniele Lucchetti del nuovo film Confidenza con Elio Germano e poi state all'ascolto, mi sono come sempre tante cose.
Senti Barbara, ancora una domanda prima di salutarti: i film del Trento Film Festival poi si possono vedere anche in città, come avviene la distribuzione?
Allora, sono prevalentemente cortometraggi, quindi mi sembra che anche negli altri anni avessero fatto delle piccole rassegne, ovviamente ristrette perché non si può portare tutto a Milano con alcuni di questi film, però la sera ci sono delle anteprime che arrivano un po' da tutto il mondo e hanno come tema ovviamente la montagna, ma non solo, cioè delle storie costruite in un contesto montano, e questi poi avranno una distribuzione vera e propria, sono stati proprio scelti come anteprime da far vedere qui per poi avere una distribuzione cinematografica. Tra l'altro ci sono anche due film sulla Marmolada, uno è soltanto un'impresa, però un'impresa pazzesca, anche della prima donna che è andata su e si è arrampicata su quella montagna, l'altro invece è dedicato alla tragedia che conosciamo tutti, che abbiamo anche seguito molto naturalmente con tutte le dichiarazioni e testimonianze dei soccorritori che per primi sono arrivati al momento del crollo del pezzo di montagna.
Sì. Grazie mille, grazie Barbara Sorrentini.
Il festival del giusto clima, diciamoci la verità.
Sì, davvero, davvero. Magari ci torneremo anche al giusto clima, magari poi ne parliamo fuori onda.
Certo.
Grazie mille, grazie Barbara, buon festival. Ciao.
Ciao.
Trentofilmfestival.it è il sito di riferimento, così siete curiosi e curiosi di andare a vedere che cosa è in programmazione.
Ven, ven, pégate, su, súmate, ven, ven, párate, levántate con manos en alto en el aire, que el arte comparte este movimiento que llevamos,
que nadie lo pare,
dale, suena bombo, caja por parlante, la caja que sale con la rima de la cultura de calle, tallamos la rima puliendo cada detalle, llevamos los pasos pegados como una clave. Mi escuela la que me eleva, me lleva, me enseña, recuerda a mi pana lo que no nivela, desde los 70 millones de estrellas. Celebra que han dejado la huella, huella.
When them rebels come back around, them devils start backing down. Pigs start cracking down, see us in the patterns down. Rap go the rounds, and the cats are waving, get around. Batting down the hatches, see the tears of the saddest clowns. Black and brown unity, protecting our neighborhood by treating each other like neighbors. When the flavor's good, when it blends, you got served like making good. Colonizers lying through their noses like they made of wood. Jazz cats be studying the bird like ornithology. The rap cats be breaking down the words like etymology. The root of community is unity, plus communication. That clarity will bring illumination.
Tírate un paso y esto por si acaso. Sobre esta pista, tírate un paso. Bálalo, siéntelo, vívelo. Amamos esta cultura que llevamos. Con las manos en el aire, hasta la nube por la música. Bálalo, siéntelo, vívelo. Amamos esta cultura que llevamos. Con las manos en el aire, hasta la nube. La música, música, música.
Tú sabes.
Yo, we used to fantasize about this rap shit. Started on some brown and black shit. We stayed doing it like practice. So many ears came to snatch this. The egg was hatched with so many styles. We hip hippity hopped it. On the beat, the shoulders where to chop it. The business jumped in with the optics, but the street still told who got the props with. We were recipients, winning all the gold like Olympians. So platinum plaques said we ain't ever going back to the trench again. Living our dreams, so don't wake us with the pinch again.
Oh, siéntelo yo, como lo que siente que no para, no, no. Un dominó que camina solo, es un fenómeno subiendo de tono, Esta cultura que nunca termina, que anima la esquina, que llena de vida fina, ilumina y sana medicina, la vena, música, nita, dinamita, bailalo, menina. Son cinco décadas, son, son, son. Son 50 años de paz, paz, son. De bombo, caja, rima, DJ, graffiti, b-boy, MC, rocksteady. Tírate un paso y hasta por si acaso. Sobre esta pista, tírate un paso.
And if you don't know, now you know.
Bailalo, siéntelo, vívelo, amamos.
E allora andiamo nel nostro salottino preferito, dove troviamo la nostra preferita poltrona, su cui in ogni puntata di Good Times siede una persona che ci dà un consiglio di lettura per il fine settimana, perché nel fine settimana è anche bene ogni tanto sedersi su una poltrona, leggersi un bel libro. Però poi oggi, dopo avervi consigliato il libro, vi consigliamo di andare a sedervi anche su una poltrona di teatro, perché tra poco vi raccontiamo anche lo spettacolo di teatro in cui il nostro prossimo ospite è coinvolto. Lui lo conoscete benissimo, lo conoscete anche grazie ai microfoni di Radio Popolare, anche attraverso i microfoni di Radio Popolare, dove è stato già ospite. È un attore, è un comico in televisione ma anche a teatro. Benvenuto a Good Times ad Antonio Cornacchione. Ciao.
Ciao, ciao Radio Popolare.
Ciao, ciao.
Finché c'è Radio Popolare c'è speranza, quindi sono contento che voi mi chiamiate ogni tanto.
E siamo sempre felici di chiamarti. Senti, adesso veniamo allo spettacolo che è in corso in questi giorni, a cui ti possiamo venire a vedere con un cast, come si suol dire, eccezionale. Prima però facciamo i nostri compiti e quindi diamo il consiglio di lettura. Cosa ci consigli di leggere?
Allora, io ce l'ho, sì, perché mi avevi anticipato, io ci ho pensato un po' e io consiglio questo libro, che non è facile, insomma, è un libro di qualche anno fa, io l'ho letto quando ero ragazzo, però mi aveva molto divertito, e, insomma, è Coma 22 di Joseph Heller, ed è una satira anti-guerra e anti-militarismo, e quindi, insomma, è purtroppo ancora attuale. Coma 22 è questa specie di paradosso, questo tranello, insomma, che dice che chi è pazzo può chiedere di essere esentato, no, dalle missioni, però chi chiede di essere esentato dalle missioni di guerra non è pazzo, e quindi è praticamente un cortocircuito, e nessuno quindi può essere esentato dalle missioni di guerra.
E sì, tra l'altro, sì, scusa, no, ti ho interrotto, prego.
No, no, è un libro appunto che parla di aviatori americani che fanno la guerra in Italia nel 45, insomma, intorno agli anni 40, e da cui è stato tratto il film, eccetera, eccetera. È un libro anche divertente.
No, dicevo che il paradosso del coma 22, che è un'espressione per dire quando in realtà poi non hai scelta, viene proprio dal romanzo, e questo non lo sapevo, nasce appunto con questo romanzo di Joseph Heller. Grazie allora per questo consiglio, che ancora non ci era arrivato, e leggo che la prima edizione italiana è del 1963. L'edizione originale del 1961, e vabbè, è un libro che appunto ancora non era arrivato alle orecchie di Good Times. E Antonio Cornacchione, tanto grazie per questo sforzo, perché so che non è facile scegliere tra i tanti libri. Tu sei un lettore?
Io sono stato un grande lettore, adesso leggo un po' meno per via del lavoro, perché comunque qualche libro, certo, lo leggo assolutamente, anche per questioni di documentazione, di lavoro, eccetera, eccetera. Quindi sì, io sono un lettore.
Allora, in questi giorni, fino a domani, domenica 28 aprile, sei in teatro, al Teatro Manzoni in particolare. Adesso poi diamo tutti gli orari degli spettacoli, con appunto un cast d'eccezione, e per uno spettacolo che si intitola Pigiama per sei. Intanto, chi sono questi sei?
Questi sei sono un gruppo di, cioè un gruppo, sono con i due protagonisti, intanto maschili, sono due amici proprio insomma da lungo tempo, con un piccolo segreto, che uno dei due, cioè io, sono l'amante di lui, del mio migliore amico.
Un classico triangolo.
No, anche poi si diventa, la cosa si complica perché anche lui ha un amante. E casualmente queste due amanti si trovano tutte quante in casa per uno scambio di persona, cioè parte una specie di gioco degli equivoci da cui i due non si riprenderanno mai più. Il pubblico, cioè, anzi tutti quelli che entrano, perché poi i personaggi sono sei, ci sono anche due insomma la donna di servizio, il marito, che poi entrano, e anche loro vengono presi per altri due personaggi, cioè tutti quelli che appaiono sul palco sono diversi da quello che in realtà sono. È un intreccio molto 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 divertente, un po' come il tenente Colombo, no? Di cui si sa subito chi è l'assassino, e il pubblico si diverte a capire come il tenente Colombo arriva a capirlo. E qui è la stessa cosa, cioè il pubblico sa tutto e si diverte a capire come fanno a giustificarsi i due protagonisti.
Ecco, ci sono sul palco anche Laura Curino, c'è Rita Peluso, Max Pisu.
Rita Peluso, Max Pisu, sì.
È uno spettacolo molto 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 divertente, che promette di essere molto divertente, non promettente naturalmente, è uno spettacolo sicuramente, non devo dire io che è promettente, ma è molto divertente, volevo dire. Però...
Tutte e due, dai, possiamo dire tutte e due, promettente e divertente.
Esatto, uno spettacolo però che riflette poi anche un po' più seriamente sui rapporti tra le persone, ecco, che è un tema di infinita ispirazione.
Beh, allora diciamo che lui, intanto l'autore è Camoletti è un italiano trapiantato in Svizzera, insomma in Francia, eccetera, eccetera. E lui l'ha scritto negli anni Ottanta, probabilmente era una satira contro la borghesia che negli anni Ottanta forse andava anche al di là della rivoluzione sessuale. Cioè, quando i borghesi si mettono in testa di fare una cosa la fanno meglio di tutti gli altri, vogliono essere sempre i primi. Anche quando c'è da fare la rivoluzione, loro vogliono essere i primi. Comunque, a parte questo, lui probabilmente prendeva di mira la borghesia, no? E li prende in giro. E oggi naturalmente la cosa si è estesa, visto che siamo tutti un po' così, la borghesia ha vinto, quindi riguarda un po' tutti. Riguarda il tradimento, riguarda anche, diciamo così, la classe lavoratrice, non esce benissimo perché Rita e il marito pensano soltanto ai soldi, cioè è un piccolo quadretto così, molto critico, nonostante le risate.
Allora, Pigiama per 6, ci sarà, sul palco c'è anche Antonio Cornacchione che è in collegamento con noi. Gli spettacoli per questo fine settimana sono oggi alle 15.30 e alle 20.45 e domani invece domenica alle 15.30. Tutto questo al Teatro Manzoni, Pigiama per 6. Grazie mille Antonio Cornacchione per essere stato con noi.
Grazie a voi, alla prossima,
grazie anche per il consiglio di lettura. Noi abbiamo ancora tempo per un brano, sì.
Cantami il canto del Caribe. Cantami il canto del Caribe. Cantami il canto del Caribe. Cantano tu voz, ponte la mano en el corazón y escucha.
già tu cantando il canto del Caribe, cantalo lo lo. Si me muero de amor que sea por ti, el hielo se derrite, el invierno florece. Si me muero de amor que sea por ti.
Allora, poco fa vi avevo promesso, quasi minacciato, che vi avrei parlato dei Diversity Media Awards, quindi lo faccio. E allora 37.2, che è la trasmissione sulla sanità di Radio Popolare, ormai possiamo definirla storica, va in onda il venerdì mattina alle 10.30, conduce Vittorio Agnoletto, ci sono io in redazione, è in nomination tra i 6 programmi nella categoria miglior programma radio ai Diversity Media Awards, che sono appunto un premio prestigioso che premia l'inclusività nelle trasmissioni, il tema dell'inclusività così come viene poi coniugato nei diversi temi di puntata. Noi siamo in nomination e quindi ci dovete votare, perché la selezione la fa la Fondazione Diversity Media Awards grazie al lavoro di molte persone anche che arrivano, che vengono dall'università, insomma dei centri di ricerca. E però adesso che siamo in nomination c'è bisogno del voto delle persone. Diversity Media Awards, che sembra difficile detto così da scrivere, ma insomma se lo scrivete anche male su Google viene fuori, ha un sito internet di riferimento dove in home page c'è un grosso bottone con scritto vota ora. Quindi insomma piuttosto semplice da trovare, voi dovete lasciare il vostro nome, cognome e una mail, questo è richiesto, e poi scorrete, votate alle altre categorie se volete, però insomma scorrete fino ad arrivare a miglior programma radio e trovate noi con 37.2. Fino al 10 di maggio si può votare, insomma vi chiediamo di votare, ma non solo di votare, di passare anche parola, di dire ai vostri amici e alle vostre amiche di votare per noi, perché il 28 di maggio poi ci sarà la premiazione qui a Milano con insomma una cerimonia importante che tra l'altro poi è trasmessa anche sulla Rai. Vabbè, questa è la cosa che ci interessa di meno, a noi ci interesserebbe avere il premio, ecco, se possibile. Quindi andate sul sito Diversity Media Awards, votateci, c'è tempo fino al 10 di maggio. Noi abbiamo previsto un po' di presenze in diversi programmi della radio, per cui ci sentirete in lungo e largo a me e a Vittorio Agnoletto per chiedervi di votare e insomma di farci portare a casa questo premio. Naturalmente non è la prima volta che un programma di Radio Popolare è in nomination, era già accaduto a Sui Generis, era accaduto a Florence e Stefano Bicein, che aveva tra l'altro vinto il premio, cosa che non aveva fatto Sui Generis. Ma vabbè, adesso insomma è il momento di rifarci con 37.2 e quindi andate a votare sul sito Diversity Media Awards, è molto semplice e insomma ce la possiamo fare, credo. Con questo ci salutiamo, Good Times torna sabato prossimo come sempre dalle 11.30 all'una, tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito di Radio Popolare. Un saluto da Elena Mordiglia e buon fine settimana, ciao.